Fred Film Radio dalla 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.
Angelo Cerbi, Fred Film Radio, siamo sempre al Festival di Venezia, oggi con Alessandro Rossetto e Diego Ribon, rispettivamente regista e protagonista di Effetto Domino. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, prima domanda sul cosa ti ha spinto Alessandro a fare questo film, a raccontare questa storia? Perché secondo te era una storia importante da raccontare?
Avevo seguito le vicende di Un Effetto Domino per farci un film documentario una decina d'anni fa. Il film non sono riuscito a farlo allora, però diciamo che questo fenomeno, che è un fenomeno, un classico fenomeno, l'effetto domino, è così calato nelle vicende familiari e di lavoro di questo gruppo di persone che avevo seguito allora, mi colpì molto. Quando ho letto il romanzo ho trovato proprio il modo, la via per portare questa esperienza che avevo fatto di studio per un film documentario in un quadro di finzione. Diciamo che poi l'effetto domino spinge al limite i comportamenti umani, dal punto di vista della regia questo è un grande territorio di lavoro possibile.
E un'altra cosa volevo chiederti, la scelta di strutturare il film a capitoli, cosa è stato per te, era un vantaggio narrativo, un aiuto narrativo?
Due cose, il romanzo propone una strutturazione in parti e anche se il film non riprende la stessa strutturazione in parti, era molto affascinante, anche perché questo racconto dell'effetto domino può essere anche sintetizzato con la definizione compartimenti stagni che diventano poi vasi comunicanti. Questo si prestava proprio ad una divisione in parti. Poi dal punto di vista formale, diciamo come sceneggiatore e regista, per me era molto interessante confrontarmi con una capitolazione che desse al ritmo narrativo del film una novità e quindi mi offrisse un territorio di lavoro nuovo.
E devo dire che per noi spettatori dà anche una specie di cadenza alle tessere del domino man mano che cadono, non so come dire, da quel senso. Diego, tu sei il protagonista del film, la storia è quella di un imprenditore locale che assieme
a un suo socio geometra e amico soprattutto, che è Gianni Colombo, mettono in piedi un'operazione finanziaria di grossa portata, 20 alberghi da ristrutturare, alcuni da abbattere e ricostruire, quindi si parla di decine di migliaia di metri cubi, un'operazione finanziaria talmente grossa che a un certo punto gliela sfileranno
e vengono,
e da lì grande, come in una catena, come in una filiera alimentare, il pesce grosso mangerà il piccolo e
quello più piccolo
esattamente. Esattamente,
ognuno mangerà gli altri
esattamente.
Come ti sei preparato? Lo so che è una domanda banale, però mi interessava capire, perché il tuo personaggio ha proprio un'evoluzione, un crollo, una caduta.
Certo, bella, è un viaggio verso gli inferi alla fine.
Esatto.
Io e Alessandro ci conosciamo già dal primo film, dal suo primo film che era Piccola Patria, diciamo che abbiamo adesso sviluppato una certa intesa, si può dire? Per cui abbiamo spesso una comunione di intenti, le idee, c'è una grande possibilità di condividere, quindi apportare idee, si lavora molto con l'improvvisazione, con Alessandro, la carta scritta si improvvisa e molto spesso l'improvvisazione aiuta a riempire la carta o addirittura a cancellarla, a buttarla via e a riscrivere. Questa è una grande possibilità che di solito nel cinema, chiamiamolo convenzionale, industriale, è impossibile da fare.
Hai
per problemi produttivi, ma anche per problemi di relazioni.
E Alessandro, senti, tu hai detto che avevi preparato, avevi studiato questo effetto domino per un documentario che poi non hai potuto fare, ma hai usato del materiale o comunque degli spunti da questa ricerca che avevi fatto sul documentario nel film?
Sì, la realtà ha arricchito il romanzo in due sensi. Nel romanzo non c'erano le vicende familiari approfondite in questo modo, e questo viene proprio da ciò che osservai in questa realtà sulla quale volevo fare il film. ed era molto interessante per me perché all'interno delle famiglie le giovani generazioni, nel caso di questa storia che osservai in passato, le giovani generazioni faticavano a prendere il posto dei padri perché c'erano dei freni che appunto la vecchia generazione poneva, e c'era anche contrapposizione all'interno delle famiglie tra un tipo di figlio e un altro, l'uno più rispettoso della tradizione, l'altro invece più innovatore. Ecco, tutto questo è nel film, e d'altra parte, diciamo, l'osservazione della realtà ci ha portato a questo altro grande tema del film, che ne fa in qualche modo anche un film di fantascienza nel contemporaneo, no? Sì. E stiamo parlando di tutto ciò che riguarda l'Infinity Life e questa ricerca, diciamo, dell'immortalità, che non è veramente una battuta, fa parte del nostro contemporaneo, fa parte del nostro immediato futuro e sarà assolutamente determinante da moltissimi punti di vista, ma proprio per l'essere umano. Questo naturalmente si collega ad un altro tema del film, che è il cambiamento demografico nelle società ricche.
Esatto, perché difatti la voce fuori campo del film a un certo punto dice che si presume che nel 2050, non so quando, ci sarà il 50% della popolazione del mondo sarà anziana, e questo sarà una bella sfida.
Questa è una cosa che ha proprio in scrittura determinato il film, e questo si allontana molto dal libro. È un tema veramente cresciuto sul campo e scrivendo il film, ma naturalmente la finzione inventa, però stiamo parlando
neanche tantissimo.
Stiamo parlando di cose che stanno accadendo.
Volevo farti un'ultima domanda, farvi entrambi un'ultima domanda. L'azione del film si svolge nel nord-est italiano. Il nord-est italiano ha sempre avuto la fama del territorio dove la gente lavora, è super produttiva, e si vede la disperazione, la confusione di questa famiglia che si rende conto che lavorare non basta più, perché lavorare, anzi, lavori tantissimo e poi ti trovi con qualcuno più grande di te che ti porta via tutto. Questa disperazione io l'ho vista, cioè l'ho provata, nel senso, come spettatore l'ho recepita, ed è reale, nel senso.
Sì, direi che questo è un film sul lavoro e in qualche modo sulla morte del lavoro, perché la finanziarizzazione dell'economia sta facendo del lavoro, per come l'abbiamo conosciuto, una sorta di oggetto misterioso. È vero, il Nord-Est è profondamente legato al lavoro, e peraltro il lavoro nel Nord-Est, nel Veneto, è molto collegato all'idea della famiglia che opera. Quindi, riassumendo, se ci sono problemi con il lavoro, è molto facile che questa disperazione ricada in un ambito come quello familiare, dove tutto molto facilmente può esplodere.
A me piace pensare che alla fine sono degli animali in via di estinzione, però colgo un messaggio di speranza nell'urlo finale lavorare, lavorare, dove sembra che ci sia ancora un barlume dove l'individuo, la persona, possa tornare a contare.
Speriamo, perché il film in sé ci lascia veramente un tantissimo mare in bocca, devo dire.
Sì, però è bello, è recitato magnificamente.
Ma difatti non era assolutamente un giudizio, era un giudizio su.
No, io devo dire che questo film è recitato magnificamente, e io sono molto grato al lavoro che è stato fatto dagli attori. Questo è un film corale dove anche chi ha un piccolo ruolo dà il meglio di sé, e quindi al di là di tutto, di quello che è più terribile che può raccontare il film, la grande performance degli attori fa sì che si respiri una grande umanità, e questa è speranza.
Bene, grazie mille, io ringrazio Alessandro Rossetto e Diego Ribon del film Effetto Domino per essere stati con noi, grazie ancora.
Grazie a te.
E l'abbiamo detto, nelle sale...
No, volevo dire, hai ragione, scusa, nelle sale dal 3 settembre. Dal 3 settembre, distribuito in Italia, cioè domani praticamente.
Si può dire domani, la parola domani?
Sì, perché porta mica male, è una bella parola domani.
Domani è il 3 settembre, lo sentite quindi, che diremo 3 settembre, è già passato,
Santo, però sì, guardate, perché è al cinema.
È al cinema, effetto.
Grazie mille, Angela Cerbi, Fred Film Radio, The Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.